8, le 8:43 minuti del mattino, eccoci qua ancora una volta con il giorno delle locuste. Buongiorno ascoltatori, rieccoci, benvenuti, bentornati. È una giornata storica perché è la giornata in cui salutiamo dopo tanti anni Mario Draghi, che lascia la Banca Centrale Europea, e a precisa domanda su quello che sarà il suo futuro ha risposto: chiedetelo a mia moglie. Che cosa ci insegna questa cosa, professor Di Stefano? Che dietro a un grande uomo c'è sempre
una grande donna. Un microfono aperto.
Una grande donna dietro un grande... lei ci crede a questo assunto, lo condivide? Dietro a un grande uomo c'è sempre...
sì, ci posso anche credere. Dopodiché la risposta di Draghi mi sembra costruita a tavolino per sfuggire alle indiscrezioni che piovono come pioggia intensa, insomma, dalla presidenza della Repubblica alla guida del nuovo governo tecnico, passando per qualche istituzione internazionale.
Visto che anche lei, come Mario Draghi, è un grande uomo, chi è la grande donna che le sta dietro? Christine Lagarde o sua moglie?
No, Christine Lagarde non c'entra nulla.
Ah no, pensavo no, Christine Lagarde tutta la vita.
No, assolutamente no. Anche perché Christine Lagarde mi sa che ha un bel po' di gatte da pelare, che li lascia in eredità Marietto.
Ne parleremo. La seconda cosa che ci insegna questa frase di Draghi è che se volete conoscere il futuro attraverso le stelle, l'oroscopo non lo dovete chiedere a Paolo Fox, ma alla moglie di Paolo Fox. Il suo futuro, professor Di Stefano?
Il mio futuro...
Telefoniamo a sua moglie, posso chiamare?
No.
Lo chiedo a lei direttamente?
È qua il mio futuro, da questi microfoni.
Il mio futuro è adesso, che è un adesso. Bello slogan, eh?
E adesso con la nostra breaking news.
Sì, però prima della breaking news, secondo me potremmo fare una cosa alla Mario Draghi. Lei potrebbe annunciare l'addio alla lotta contro il capitalismo e lasciare il posto a Christine Lagarde.
Che non credo che...
Uno psicodramma di quelli che piacciono agli ascoltatori.
Sì, ho qualche perplessità che Christine Lagarde voglia fare la lotta al capitalismo, ma questo...
Vabbè, qualcuno lo dobbiamo pur trovare per fare quello sporco lavoro.
Ma non è sicuramente lei,
Vabbè, allora vuole andare con la breaking news?
Sì, la breaking news è questa. La polizia polacca, nell'ambito di un'operazione condotta da Europol, Interpol e la DEA americana, ha arrestato, sembra mentre atterrava o mentre era in un aeroporto greco, il presidente di una delle principali società di criptovalute, cioè Ivan Manuel Molina Lee, il presidente di Crypto Capital Corporation, che in passato ha offerto servizi bancari per Bitfinex e altre principali piattaforme di scambio di criptovalute. Sostanzialmente Molina Lee è accusato di aver favorito un'operazione di riciclaggio internazionale, per la precisione di 350 milioni di euro, 390 milioni di dollari, che sarebbe denaro dei narcos colombiani, che attraverso appunto le piattaforme di criptovalute sarebbero stati poi appunto riciclati e sistemati in diversi conti correnti di banche in tutto il mondo, in particolare di banche polacche. Queste sono le informazioni che arrivano dalla Polonia, che poi troverete su Valori, che sta per pubblicare appunto l'aggiornamento a cura di Nicola Borzi, che aveva già seguito questa inchiesta del Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti, che ha accusato due persone di gestire una sorta di sistema bancario ombra per un valore di quasi un miliardo di dollari.
Tanto la DEA americana ha arrestato anche Miguel Ángel Félix Gallardo, l'ho visto ieri sera una puntata di Narcos Messico.
Ah, ok, sì.
No, niente, così volevo, giusto per completare il quadro. Ma intanto è venerdì, il venerdì, come tutti sanno, è quello dello sciopero del clima, oggi è anche lo sciopero dei trasporti, e il professor Di Stefano ha colto un link.
Beh, colgo un link nel senso che lo sciopero del clima corrisponde a una vicenda che è quella della transizione dei sistemi per la decarbonizzazione, che è uno degli slogan slogan complesso ma rilanciato proprio da Friday for Future, e nei giorni scorsi l'attenzione si è puntata su un rapporto del National Bureau of Economic Research, che è la principale autorità in termini di ricerca economica pubblica negli Stati Uniti. Hanno fatto un lavoro molto complesso, stimando quali sono gli effetti, quali possono essere gli effetti in termini economici del business as usual, cioè di nessun intervento per combattere l'aumento delle temperature, o invece del rispetto degli accordi di Parigi. Sostanzialmente, secondo i ricercatori, l'aumento delle temperature dello 0,04 di gradi Celsius all'anno porterebbe entro la fine del secolo a una caduta del PIL pro capite a livello mondiale del 7,22%, cioè una recessione spaventosa, con un picco del 10,52 negli Stati Uniti. Per questo appunto i ricercatori dicono invece, se si seguissero gli accordi di Parigi e quindi la decarbonizzazione entro il 2050, l'impatto dal punto di vista della perdita del PIL sarebbe ridotto per esempio negli Stati Uniti solo all'1,5%. Però questa operazione ha dei costi molto elevati, soprattutto per i paesi più ricchi, che sono anche quelli che ovviamente consumano e inquinano di più, basandosi su fonti fossili. In termini economici, il PIL degli Stati Uniti c'è bisogno di risorse pari al 10% del PIL americano per completare, per realizzare questa transizione ecologica, e all'8% del PIL europeo. Questi numeri appunto che sono stati tirati fuori, secondo me molto interessanti, dal National Bureau of Economic Research.
Chi la sta ascoltando con grande interesse in questo momento sono soprattutto gli assicuratori.
Sì, gli assicuratori, perché c'è questo rapporto anomalo, diciamo, anche rispetto al passato, dell'Istituto di vigilanza sull'assicurazione italiana, l'IVAS, che sostanzialmente sposa la tesi della carbon tax. Di cosa si tratta? Di spostare la fiscalità che oggi colpisce le polizze assicurative verso i consumi di benzina, quindi privilegiando anche chi è proprietario di un'auto e la usa il meno possibile, consuma meno benzina possibile e quindi pagherebbe molto meno la RCA auto. Di cosa si tratta sostanzialmente? Che oggi il prelievo fiscale sulle polizze vale circa il 18% del costo, e quindi si abbasserebbe il costo delle polizze del 18%. La copertura sarebbe garantita da un incremento delle accise sulle benzine, una vera e propria carbon tax dello 0,05 al litro. E questa copertura attraverso la carbon tax darebbe appunto la possibilità anche di compensare le disparità profonde tra nord e sud, e incentiverebbe le auto elettriche e le rinnovabili, ovviamente anche le ibride, cioè tutti i sistemi che si allontanano dalla cosiddetta combustione interna e che sono dipendenti esclusivamente dal petrolio. Anche in questo in questa dimensione si produrrebbe anche un cambio parziale del parco automobilistico mediante la fuoriuscita dal mercato di oltre 4 milioni di vetture che sono considerate le più inquinanti e che sono ancora in circolazione, soprattutto nelle regioni del sud Italia.
Ecco, questo è il quadro descritto dal professor Di Stefano, e qual è la sua risposta? La risposta è che la strada del futuro sarà quella di non possedere autovetture, quindi forse è il momento di lanciare una startup. Facciamo una startup di bighe, anche perché il futuro sarà legato al ritorno della biga. Facciamo una roba tipo Beyond, in cui magari non vendiamo come una biga, ma la promuoviamo bene, facciamo un sacco di soldi,
sì,
e poi fuggiamo prima degli arresti. Fuggiamo prima degli arresti. Può fare?
Io preferirei di no, anche perché il modello che si va imponendo appunto è quello di non possedere le vetture. Ci sono già le startup di indubbio successo, che sono quelle che si basano sul modello del car sharing e similari, e questo è un trend crescente. In Nord Europa si assiste a un calo costante delle immatricolazioni di vetture in senso generale, quindi a una sostituzione con mobilità collettiva e appunto con car car sharing, bike sharing, insomma con tutti gli altri strumenti che sono già presenti e disponibili, per esempio in città avanzate come può essere in questo momento Milano, anche per contrastare gli effetti appunto di una transizione che dal punto di vista industriale rischia di essere molto dolorosa in alcuni paesi e non solo in Germania.
Dopodiché io continuo a pensare invece che il futuro sia la biga, però insomma, no, non faccia la battuta, l'ho visto che stava per fare la battuta,
no, non ho fatto niente.
Si vergogni, si
ma
vergogni.
Che battuta, quale?
Ho perso la scaletta, a che punto eravamo arrivati?
Eravamo arrivati all'effetto della Dieselgate sull'industria italiana.
Che effetto fa il Dieselgate sull'industria italiana?
È pesantissimo, purtroppo con troppo ritardo si prendono un po' le misure degli effetti del Dieselgate. Lo ricordiamo che è scoppiato il 18 settembre del 2015. Oggi il Sole 24 Ore apre la sezione economia e imprese con un ampio servizio sulla crisi del diesel. I numeri della filiera italiana di componentistica che lavorano al diesel è complessa, va dalle fonderie dove si realizzano le parti principali del motore fino ai produttori di singole componenti, valvole, filtri, eccetera. L'osservatorio sulla componentistica auto stima 240 imprese, almeno 32.000 addetti, numero che sale a 50.000 se si considera l'indotto allargato. In media un lavoratore su tre dell'intero settore dell'automotive in Italia. La metà di questi 50.000 lavoratori, cioè circa 25.000 persone, lavora sui motori diesel, che è uno dei prodotti storici di punta italiani e anche legati alla posizione di leadership dell'industria di trasformazione del petrolio in appunto benzina e diesel. Eleni è uno dei principali produttori di diesel a livello europeo. Il presidente del gruppo componentistica di Anfia, che è l'associazione degli produttori di auto, ammette: siamo davanti a una transizione industriale complessa e articolata, e il fatto che non la si guidi può portare a conseguenze gravi dal punto di vista sociale, perché di fatto sono appunto a rischio questi 25.000 posti di lavoro, perché il 77% delle imprese non è coinvolto nei nuovi motori elettrici o ibridi. E per dare un'idea, i diesel in Europa nel 2015, cioè prima dello scoppio del Dieselgate, avevano il 51,5% della quota di mercato. Nel primo semestre del 2019 la quota del diesel in Europa è scesa al 31,5%. Le autovetture a benzina sfiorano quasi il 60% delle immatricolazioni, mentre elettriche e ibride oggi sono al 7,7%, ma come noto è previsto un boom in particolare delle elettriche, che possono salire fino al 20% entro il 2025. Questo è il quadro complessivo e appunto un'altra mazzata che poi spiega in parte anche la crisi e la recessione che colpisce la Germania, che è la patria appunto delle vetture diesel, e l'Italia, che è uno dei principali fornitori dell'intero sistema.
Sa perché prima ho perso il filo della scaletta?
Sì, non lo so
perché mi sono distratto, perché stavo leggendo l'esclusiva che ha la stampa in home page sui cani archeologi che fiutano le tombe di quasi 3.000 anni fa. Lo sapeva?
No, non lo sapevo.
Tra l'altro di fianco c'hanno anche leopardo, vuole mangiare, fa cocero, poi interviene anche una iena, il finale non è scontato, pare un congresso di sinistra. Visto che abbiamo ancora un minutino prima di andare in pubblicità, parliamo, restiamo sul tema, perché chi non si preoccupa della crisi dei carburanti tradizionali continuano a essere le oil company che spendono centinaia di milioni di euro per attività di lobbying a Bruxelles.
Sì, è uscito un rapporto che è stato realizzato da Greenpeace, Amici della Terra e Corporate Europe Observatory, che ha svelato che BP, Shell, Chevron, ExxonMobil e Total hanno speso tra il 2010 e il 2018 251 milioni di euro per attività di public affair a Bruxelles, attività rivolte principalmente a negare gli effetti dei cambiamenti climatici. Come sapete, soprattutto Exxon ha addirittura un processo negli Stati Uniti per appunto le sue il suo tentativo di negazionismo sui cambiamenti climatici. Queste attività di lobbying, secondo i relatori del rapporto, sono solo una parte dei soldi che sono stati spesi, quelli più trasparenti, da parte appunto delle oil e gas company per combattere gli effetti delle politiche dei cambiamenti climatici sulle politiche europee, in particolare l'ipotesi sempre di una carbon tax.
In questo momento il Sole 24 Ore buca la notizia dei cani archeologi, però ha una notizia in home page che secondo me le piace di più e che riguarda il carbone e le centrali a carbone che provocano danni anche ai loro stessi bilanci. Sono in rosso 4 centrali su 5 in Europa. Il carbone non solo inquina, ma è diventato una minaccia anche ai bilanci delle stesse utilities europee.
Beh, mi sembra perfettamente in linea con quanto stiamo dicendo da tempo, del motivo per il quale si spera che il sistema finanziario non sia più dietro i nuovi giacimenti di carbone, in particolare quelli in Turchia.
Ecco, giusto per dare un riferimento in cifra, secondo lo studio di Carbon Tracker, che la stima per il 2019 è un rosso complessivo di 6,6 miliardi di euro. Esattamente.
Cifre molto consistenti che spiegano anche perché bisogna chiudere appunto il più rapidamente possibile le centrali a carbone e a lignite, soprattutto nell'est Europa.
Noi invece dobbiamo chiudere il più rapidamente possibile la prima parte del Giorno delle Locuste, andiamo in pubblicità e poi torniamo riaccogliendo ancora una volta anche il professor Santoro, che oggi torna a scagliarsi contro le multinazionali e dice: ma perché il governo se la piglia con le partite IVA e non fa nulla invece contro le multinazionali? Ne parliamo tra poco.